Selezioniamo le interviste realizzate e le riproponiamo per voi. Musicisti, innovatori, artisti, sportivi, operatori sociali. Raccontiamo la città che cambia. Un archivio unico a disposizione. Scelti da noi e messi in onda per voi. Unica Radio, B-Podcast.
Siamo qui su Unica Radio con Rossana Coppez, è una famosa scrittrice conosciuta a livello almeno regionale. Abbiamo notato comunque che lei è stata professoressa, è stata comunque anche, diciamo, ha scritto diversi libri. Ecco, cosa gli ha portato a intraprendere questa carriera da scrittrice?
Beh, sai, non è una carriera intanto, è un puro piacere. Il mio primo libro l'ho scritto con Sergio, che è Serrazzeni, ho fatto Le fiabe sarde. E poi la penna, una volta che la prendi in mano e la usi, scopri che è il grande aiuto per il tuo pensiero, per le riflessioni, allora la usi sempre. Quindi non è una carriera, capito? È un puro piacere di scrivere.
Ha scritto quindi romanzi per ragazzi come per esempio Fiabe palestinesi, appunto Fiabe sarde, come già accennato prima. Quindi da scrittrice, sì. Quali sono comunque le differenze che ci sono tra la scrittura per adulti e quella per ragazzi? Sicuramente, come dire, è stata influente anche la sua carriera da professoressa, no?
Certamente, ma la scrittura per ragazzi è la più difficile perché devi esercitarti nell'esprimere, nel comunicare concetti anche importanti, però in modo più lieve, in modo che arrivino davvero dove devono arrivare, ecco, senza tanti fronzoli, però e senza usare parole ricercate, e deve essere una scrittura lieve. Per cui questo, per me, l'aver lavorato a fiabe, dalle fiabe sarde, fiabe palestinesi, tutti buoni arriva Momò, racconti, fiabe varie sparse in antologie, mi è stato di grande aiuto perché è una palestra di scrittura. Infatti è la cosa, ecco, su cui possiamo anche che possiamo sottolineare è che tanti scrittori, dopo aver scritto tanti libri per adulti, si dedicano nella maturità a letteratura per giovanissimi, perché è la più difficile, quindi sai, ci vuole veramente molta molta attenzione, non solo linguistica ma anche di comunicativa e anche di cuore, ci devi mettere l'anima, insomma.
Giusto. Adelasia quindi è un seguito di Benedetta. Quali sono le cose in comune?
Sono dei librini, è proprio una narrazione che io ho pensato di fare in modo molto snello, perché io sono specializzato in studi sardi e ho fatto tanti corsi sia a docenti che a ragazzi sulla storia e la cultura della Sardegna, e mi sono resa conto che è questa sconosciuta, la storia e la cultura della Sardegna, ovviamente mettendo da parte tutto ciò che è folcloristico, perché quello è un'altra cosa. E allora ci sono delle parti di questo percorso nostro di sardi che è conosciuto pochissimo. Però allora come fare? Io mi sono detta, da vecchia insegnante e da una che ha scritto libri per bambini e per ragazzi, ecco, in modo snello, breve, quindi breve, cercando di dare dei capisaldi, dei paletti, ecco, per orientarci in certe parti della storia. Quindi è quasi un progetto mio culturale questo. Prima ho affrontato Benedetta, Giudichissa di Benedicta, addirittura il suo nome di Calaris, che nessuno conosce perché si sa pochissimo di lei. E quindi ho cercato, si trova anche poco nelle fonti. E poi, dopo la pubblicazione, dopo che è stato pubblicato, ne abbiamo anche un po' fatto con Elena Powell, la Fabbrica Illuminata, una sorta di reading e con musica, e mi sono dedicata ad Adelasia di Torres, che è un personaggio particolare, anche di lei si sa poco, le fonti sono un po' avare, però lei è l'unica che è stata, oltre che giudicessa, anche regina di Sardegna, perché si era sposata col figlio naturale di Federico II di Svevia, il famoso Stupormundi.
Esatto,
no?
Famosissimo.
Famosissimo, no? Ecco, Enzo, il figlio, lui l'ha fatto subito il padre, re di Sardegna, e quindi quando si è sposato lui 18enne, lei 31enne, con Aderasia, anche lei non solo è diventata regina, ma ha avuto in dono dall'imperatore la corona e la scuola di Ermellino. È stato un matrimonio infelicissimo che è durato niente praticamente, però insomma gli è rimasto questo titolo. Okay. E allora io ho fatto questa operazione, il silenzio della storia, l'ho coperto con la narrazione dello scrittore, diciamo.
Questo racconto quindi racconto. A chi è rivolto? Ecco,
è rivolto a tutti, lo possono leggere dai 10 anni in su, perché racconta la storia, le storie di queste donne, ma in modo semplice, è un modo per sollecitare e stimolare la curiosità per la nostra storia, per cui un adulto, a seconda della sua curiosità, può andare ad approfondire. Un ragazzo o anche un ragazzino, un adolescente, può anche fermarsi lì. Però ecco, sa già che passando oltre il ponte, diciamo, della scafa, così si chiamava, un tempo era la sede di un giudicato, che era un giudicato o regno, cosiddetti, no? Di Cagliari. E può imparare che la Sardegna era divisa in 4 giudicati nel periodo medievale, cioè una goccia può restare tale oppure può stimolare all'approfondimento in altri testi, perché altri storici hanno raccontato cose ovviamente più ampie, approfondite.
Okay.
Però i libroni, sai, difficilmente vengono acquistati, oppure magari acquistati però letti tutti, insomma.
Sia Benedetta che Aderasia sono comunque due figure femminili, ok, sempre ambientate comunque nel periodo
medievale.
Sì, sì, nel periodo giudicale, ok. Ecco, lei comunque ha voluto sottolineare quanto fosse importante la figura femminile in quel periodo. Questo è stato il suo lavoro, diciamo.
Certo, perché la stranezza è che ho scoperto che nel XIII secolo ci sono state 4 giudicesse, tutte donne. Ecco, infatti io lo dico questo in questi librini, ed è la spinta che mi ha portato a raccontarle. La più grande è Eleonora, però Eleonora non era ereditiera di regno, ma era reggente a nome del figlio. Mm-hmm. Però era giudichessa de facto, ed è un secolo dopo, dopo costoro, dopo Benedetta, Adelasia. Poi la prima in assoluto è Elena di Gallura, che è ancora della casata, diciamo, originaria, da cui sono partiti, sono nati i giudici. Ecco, quindi sono personaggi interessanti, sì, perché ereditavano il titolo, però insomma, diciamo che si dovevano sposare per poi trasferire il potere nelle mani del marito. Però Elena di Gallura ha comunque esercitato il potere da sola per diverso tempo. Quindi sono particolari, ecco.
Quindi gli affascina anche il periodo giudicale, evidentemente, oltre che la storia,
sì,
in generale. Si è voluta concentrare più che altro sul periodo giudicale, ecco.
Sì, sì, sì. Perché è stato, diciamo, un unicum in tutta la storia europea e italiana. Quando in Europa esisteva il feudalesimo, vassalli, valvassori e valvassini, noi da qui in Sardegna non abbiamo conosciuto quel tipo di feudalesimo. Noi avevamo giudicati, il cui giudice, diciamo, quello che era a capo, era scelto, nominato dalla corona del luogo, cioè dai maggioranti di tutta la comunità. È un sistema sociopolitico e di amministrazione, quindi della giustizia, molto particolare, e ce l'avevamo solo noi. Ecco perché è interessante. Ed è stata, diciamo, una grande occasione, un po' perduta, perché poi nelle 1320 arrivano gli aragonesi e già cominciano a lasciare il germe del feudalesimo. Quando poi sono arrivati gli spagnoli, allora ci hanno infeudato. In Europa il feudalesimo non c'era più, a noi l'hanno portato. Quindi okay. È una cosa un po' più particolare.
Sì, sì, ha voluto, come dire, analizzare questo periodo particolare che ci appartiene, ecco. I progetti futuri invece quali sono? Ha qualche idea già in mente?
Ma guarda, io diciamo che la mia opera a cui mi sono dedicata molto molto è stata l'ultimo, prima delle Giudicesse, Cercando Cieli, che in cui racconto i miei percorsi, dei miei percorsi autobiografici. E a quello io ci ho lavorato per 5 anni, che è tanto, perché è un libro scritto veramente col cuore. Poi io dico, mi è costato lacrime e sangue, perché racconto di me e poi di quel periodo che è stato particolarissimo per la storia non solo nostra di Cagliari o della Sardegna, ma anche per l'Italia, cioè del 68, gli anni 70 a Cagliari, e, insomma, la conquista di tanti diritti, e mi ci sono dedicata perché, insomma, ho raccontato anche alcune cose personali, ecco. E poi percorsi proprio anche di crescita, di evoluzione, di superamento di dispiaceri che come ce li ha ogni vita.
Benissimo.
E adesso non lo so, c'ho una cosa a metà, però. Il bambino finché nasce non si può nominare, non si dice.
Esatto. Quindi ringraziamo Rosana Kopetz per la sua disponibilità.
Io ringrazio voi.
Quindi vi ricordo che potete ascoltare questo e tante altre interviste sul portale di unicaradio.it, su Spotify e su Google Podcast.
Noi selezioniamo le interviste e le riproponiamo per voi. Riascoltale su unicaradio.it o scaricale. Unica Radio, portala sempre con te.